Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialista, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Runtime Radio, la web radio geek. Pronti per partire con la nuova puntata di Snap, architettura imperfetta, quel simpatico podcast che vi racconta come coevolve la tecnologia informatica con la professione dell'architetto. Prima di dire questo, però, bisogna ringraziare Fabrizio, che grazie alla sua donazione è già da quasi un mese che non sentite pubblicità all'inizio e alla fine di questo podcast. La sua donazione è stata così generosa che mi ha permesso di levare le pubblicità e lo ringrazio di cuore per quello che ha fatto. Io ho provato a sdebitarmi, almeno in parte, con questo servizio da donare alla comunità di Snap, ovvero di non sentire pubblicità all'inizio e alla fine. Parlavo prima della comunità di Snap, ovvero gli Snapper, e colgo l'occasione apposta, visto che sono in questo argomento, per salutare un nuovo utente che si chiama Samuele. Un architetto di 26 anni che vive a Basilea da circa un anno e mezzo. Ha studiato al Politecnico di Torino e al KTH di Stoccolma. Oltre a essere giovane con l'età, è anche giovane con l'ascolto del podcast, tant'è che dice anche lui che è da pochissimo che ha iniziato ad ascoltare Snap e aggiunge che fino ad adesso quello che lo ha ascoltato lo ha interessato moltissimo. Grazie mille Samuele per esserti unito a noi e per i complimenti. Spero che il proseguio di questo podcast ti piaccia. Sto cercando un po' di portarlo avanti nel miglior modo possibile, almeno secondo quello che dovrebbe interessare me, e spero che interessi anche tutti voi. E sapete benissimo come poter dirmi cosa preferite, cosa non preferite, miglioramenti e via discorrendo. Il canale preferito è quello di Telegram, e potete trovare appunto l'indirizzo Snapper Architetti, lì ci siamo tutti quanti, come c'è anche il recente utente che si chiama Imar, che ha lanciato tutta una serie di automazioni interessantissime. L'ultimo workflow che ha lasciato è molto molto interessante, perché permette appunto di mettere in una macro cartella tutti i file, ad esempio con estensione PDF, e quindi raccogliere i PDF che sono stati scaricati e spostarli tutti in una specie di workflow declutterante, se mi passate il termine, che è molto interessante. E ringrazio ancora tantissimo per aver condiviso questa automazione con noi sul canale Snap di Telegram, che utilizziamo sì il Mac ma anche l'iPad, e ci tornerà sicuramente molto molto in aiuto. Dopo aver ringraziato come sempre tutti gli ascoltatori e tutti i volenterosi che si sono uniti al canale Snap di Telegram, passo a qualche notizia su Snap. Per esempio, la prima notizia riguarda il profilo Archi su LinkedIn, che ha deciso di iniziare la loro nuova rubrica che si chiama Archi Selection, parlando appunto di Snap. Cito, aperte virgolette, oltre 170 puntate in cui l'architetto Roberto Marin racconta in modo informale le nuove tecnologie informatiche che hanno modificato il processo di progettazione architettonica, BIM, realtà aumentata, realtà virtuale, eccetera, chiuse virgolette. Ringrazio tantissimo Archi per questo bel regalo, perché mi ha riempito di orgoglio vedere Snap che apre questa nuova iniziativa di Archi Selection. Mi rende davvero molto onorato e felicissimo. Vi lascio nelle note dell'episodio il link per vedere di che si tratta, e poi passiamo, diciamo, al pezzo da 90, perché questa è una cosa che ha sorpreso tantissimo anche me, mi devo ancora un po' riprendere, perché la rivista Domus ha citato Snap tra i migliori podcast di design e architettura da ascoltare nel 2022. La selezione dei 10 podcast legati all'architettura e al design, che potete trovare scorrendo la galleria delle immagini, porta Snap e il sottoscritto anche sulle pagine di Domus. L'articolo parla dei principali strumenti di racconto e comunicazione, come le foto, i render, le piante, le sezioni, i prospetti, le visualizzazioni 3D e le realtà immersive. Nell'epoca del giornalismo digitale e del social media, la parola diventa poi quasi marginale rispetto all'esigenza di visualizzare un contenuto, rischiando spesso nel ricadere sera nella superficialità. Parallelamente, negli ultimi anni, il podcast è diventato un format sempre più diffuso e apprezzato. Gli storytelling audio sempre più protagonisti nel panorama dell'intrattenimento digitale in Italia e nel mondo regalano numeri che dimostrano un evidente interesse crescente da parte del pubblico. Secondo i dati Spotify, l'Italia è tra i paesi che hanno mostrato la più grande crescita nell'offerta di podcast e la piattaforma ha registrato un'espansione del suo catalogo in lingua italiana dell'89% nell'ultimo anno. Possono i podcast incontrare le esigenze di racconti di un universo che si basa principalmente sulla circolazione delle immagini? La risposta, ovviamente, è sì, in quanto attorno a ogni manufatto ci sono sempre dietro delle storie da raccontare, dei dietro le quinte da rivelare, dei processi da evidenziare. E direi che con questo bellissimo risultato possiamo tranquillamente chiudere il 2022, almeno per quanto mi riguarda. Il trafiletto di Snap Architettura Imperfetta dice che è a cura dell'architetto Roberto Marin ed è un podcast dedicato alle tecnologie informatiche che è possibile utilizzare nella progettazione architettonica come BIM, realtà aumentata, realtà virtuale, progettazione parametrica ed algoritmica. Sono rimasto davvero sorpreso da questo riconoscimento, mai più pensavo di finire sulle pagine di Domus, e volevo ringraziare di cuore ovviamente chi, non di sicuro il sottoscritto, ma voi ascoltatori che grazie al vostro cuore, alle vostre dimostrazioni di affetto e alla presenza sul canale Snapper mi permettono di portare avanti, come si dice, la baracca e riuscire anche ad arrivare a questi, chiamiamoli così, palmarès. Grazie davvero di cuore a tutti gli ascoltatori, dal primo all'ultimo, e a tutti quelli che hanno creduto in me. Questo direi che è un riconoscimento che dedico a tutti voi quanti. A proposito di podcast, è di nuovo il turno di raccontarvi che è uscita una nuova puntata di A2 Podcast, in cui sono davvero orgoglioso e fiero di aver ospitato assieme all'amico Filippo Strozzi niente meno che Lucio Bragagnolo. Per quanto riguarda il mondo Apple, penso che non ci sia molto da presentare, perché è davvero stato una delle pietre miliari per Apple in Italia e ci ha tenuto compagnia per un'ora e mezza raccontando quello che fa di lavoro e che strumenti utilizza. Io penso che questo sia davvero interessantissimo, perché lui è davvero un pezzo da 90, ma soprattutto si è reso disponibile e abbiamo trovato subito feeling, perché è davvero uno dei nostri, come si dice, ovvero è una persona squisita, davvero alla mano, super gentile, che ha trovato il tempo da dedicare al podcast per raccontarci un po' più di lui e delle cose che fa e degli strumenti che utilizza. Davvero un'intervista da ascoltare, perché è piacevole anche per chi non utilizza strumenti Apple. Passando agli argomenti più nelle corde di Snap, vi volevo fare una nota a un podcast precedente. Se non ricordo male dovrebbe essere la puntata 177, ma vado un po' a memoria, quindi non fidatevi. Sicuramente voi avete delle memorie molto migliori delle mie ed è probabile che riusciate a beccare al volo di quello che si tratta nel momento in cui vi parlo di un follow up che riguarda Infurnia. Lo sviluppatore, l'Overprint Man, ha dichiarato recentemente che l'attuale versione di Infurnia non funziona su dispositivi iOS o Android. Quindi purtroppo non possiamo utilizzarlo sui nostri dispositivi Apple, ma neanche sui dispositivi mobile Android. Ma gli sviluppatori stanno lavorando su questo tipo di problema e prevedono che verrà risolto in una versione futura del prodotto che speriamo di vedere quanto prima. E a proposito di strumenti Apple, vi volevo raccontare di un utility che ho trovato molto utile, scusatemi il gioco di parole, per quanto riguarda la pulizia del Mac. Per chi non lo sapesse, io sono già uno di quelli che tende ad avere il Mac il più pulito possibile, non mi piace averlo sporco, ma più che altro perché, secondo me, è uno strumento di lavoro e quindi, come tutti gli strumenti di lavoro, vanno tenuti con un certo riguardo, perché gli strumenti di lavoro ci aiutano a portare a casa la pagnotta e conseguentemente devono essere tenuti nel miglior modo possibile. Non fa eccezione il Mac, e una delle cose che ho trovato sempre un po' scomodo per quanto riguarda la pulizia del Mac è appunto la pulizia della parte della tastiera. Essendo un portatile, cosa succede? Che voi appena toccate la tastiera, il Mac si risveglia, e l'unico modo per riuscire a evitare questo problema, chiamiamolo così, durante la pulizia è quello di spegnere il Mac. Ma io sono già uno di quelli che cerca di non spegnere sempre il Mac, lo mette sempre in stand-by, perché così sono abituato, perché il passaggio dallo stand-by alla piena operatività è praticamente istantaneo. A me viene molto utile perché non mi fa perdere tempo con l'accensione del Mac. Non ho mai avuto problemi nello stand-by e quindi continuo a utilizzarlo continuamente, e lo continuo a utilizzare anche quando pulisco il Mac, perché non mi piace spegnerlo. È una cosa che è mia personale, ma immagino che anche molti voi ascoltatori abbiate questo tipo di problema nel caso in cui utilizziate un Mac per il vostro lavoro. E allora vi volevo segnalare questa utility gratuita che permette essenzialmente una cosa sola e la fa molto bene, ovvero l'utility che si chiama Keyboard Clean Tool permette di bloccare completamente non solo la parte della tastiera ma anche la touch bar, e quindi diventa essenzialmente insensibile al tocco e voi potete pulire come volete la vostra tastiera. Io ad esempio utilizzo un semplice fazzoletto di carta con un po' di alcol, gli do una passata per riuscire a dargli una pulita, e finalmente questa bellissima utility mi permette di non spegnere il Mac e dargli una veloce passata lanciando l'esecuzione di questa bellissima app che ha risolto un mio problema. Ma visto che c'è questa app che è gratuita e troverete come sempre il link nelle note dell'episodio, potete utilizzarla nella fase di pulitura. Voi lanciate l'app, essenzialmente date un clic col mouse su questo tastino che vi dice sto per bloccare la tastiera, e l'unico modo per sbloccare la tastiera è ricliccare col mouse sullo stesso punto. Fatto quello, la tastiera funziona normalmente, potete chiudere l'app, pulite in scioltezza e poi potete tornare al vostro lavoro senza aver riavviato il Mac. Secondo me è molto interessante, provatela se vi piace, se avete questo tipo di problema come ce l'ho avuto io. Il link, come sempre, nelle note dell'episodio. Prima di passare alla seconda parte di Snap Architettura Imperfetta, vi ricordo che se volete dare un contributo a Rantom Radio come ha fatto il nostro Fabrizio con una grandissima donazione, potete farlo andando nei link che trovate nelle note dell'episodio. Questo perché? Perché serve a Rantom Radio a mantenere il servizio a pagamento che ospita non solo il mio podcast, ma anche gli altri del network. Infatti, grazie a Fabrizio, ho levato le pubblicità all'inizio e alla fine di questo podcast, e per farlo basta andare sulla pagina ufficiale di rantomradio.it nelle note dell'episodio, oppure contattarmi sui soliti canali che conoscete molto bene. Ora passiamo al nuovo argomento di questa puntata, nuovo relativamente perché abbiamo parlato nella scorsa puntata dei vincitori dell'AIA 2022, e vi volevo parlare in questo caso di uno dei vincitori, che è appunto Spaces, che arriva alla versione 2 della sua app, nella quale introduce una serie di nuove funzionalità tra cui la pianificazione dello spazio, studi del settore, uno sketchbook digitale e una delle funzionalità chiave di integrazione del flusso del lavoro, tra cui l'esportazione di IFC e OBJ. Molte delle nuove funzionalità sono incluse in una nuova offerta di abbonamento che si chiama Spaces Pro, disponibile per circa $75 al mese. Sono disponibili anche Space Starter, che è gratuito, e la normale versione di Spaces, che costa $29 al mese. Questo software di progettazione concettuale è dedicato agli architetti ed è un modo rivoluzionario di pensare al modo in cui gli architetti disegnano. È stata rilasciata nell'ottobre 2021, di cui abbiamo parlato ovviamente qua su Snap, perché Spaces è un'applicazione per schizzi potente ma facile da usare, che funziona su iPad con Apple Pencil, progettata specificatamente per architetti e designer. Sapete bene che i design concettuali sono generalmente sottoserviti nel flusso di lavoro complessivo nel mondo delle costruzioni. La maggior parte dei software di architettura odierni si concentra sulle fasi successive di progettazione, documentazione e costruzione. Questa applicazione invece si rivolge a coloro che lavorano nella fase iniziale della progettazione. Spaces combina un paradigma di sketchbook elettronico di facile comprensione con una vasta gamma di dati dettagliati sulla progettazione degli edifici. Di conseguenza, il software fornisce una pianificazione dello spazio completa, studi sul sole, informazioni contestuali e permette di prendere appunti insieme a un album da disegno e istantanee, in cui è anche possibile tracciare progetti e modelli esistenti. Per quanto ci riguarda, noi che lavoriamo nel mondo BIM, è interessante questo tool perché permette di ottenere dei dati da ciò che si sta disegnando in tempo reale, ovvero si modifica il disegno e il modello e i dati vengono aggiornati automaticamente, in modo tale da poter capire se si riesce a soddisfare i requisiti del progetto. In pratica, con questa applicazione ci si può concentrare sul proprio design, rimanendo però informato sui dati e i vari approfondimenti che possono tornare utili in questa fase di progettazione. Ad esempio, la modifica dell'angolo di inclinazione di una facciata provoca il ridimensionamento istantaneo di tutti i piani interessati. Nel frattempo, le superfici aggiornate vengono visualizzate sullo schermo, fornendo così un feedback immediato al progettista. Questa è davvero una bella applicazione che vi consiglio di provare anche nella sua forma gratuita, perché sono certo che vi verrà in aiuto in queste fasi preliminari dove la velocità che permette il disegno a mano libera unito alla capacità di ottenere dati e vederli modificati in tempo reale è di sicuro qualcosa che attualmente non abbiamo ancora visto su un iPad, trasformandolo in uno strumento assolutamente di rilievo nella nostra progettazione. Come sapete, qui su Snap vi parlo sempre delle nuove tecnologie perché penso che siano davvero importanti nella professione dell'architetto, perché permette di essere più produttivi e soprattutto di essere sul pezzo e di essere più efficienti. Appunto per questo vi porto alle vostre orecchie un articolo che ha scritto qualcuno che conosciamo abbastanza bene, perché è venuto qua su Snap Architettura Imperfetta a raccontarci un po' di quello che si occupa della sua vita. Sto parlando di Pietro Massai, che è stato invitato a tenere un discorso da alcuni studenti dell'Università di Architettura dove ha lavorato qualche tempo fa. Il focus del suo discorso erano chiaramente il BIM e lo Scan to BIM. Dopo poche parole di presentazione, Pietro si è reso conto che il BIM era un acronimo che conosceva solo una persona all'interno del gruppo. E giustamente ha fatto quello che avrei fatto io, ovvero chiedere le informazioni sui normali flussi di lavoro che stanno utilizzando per perseguire un progetto. Che purtroppo, come ho già spiegato più di una volta qui su Snap, sono processi che venivano insegnati 15 anni fa, secondo Pietro, ma secondo me anche quasi 20. Constatato anche lui questa amara situazione, ha deciso di iniziare a mostrare loro i possibili vantaggi utilizzando il processo di Scan to BIM. Quindi essenzialmente ha iniziato a mostrare i possibili vantaggi dello Scan to BIM, facendo capire qual è il risparmio di tempo che si avrebbe potuto avere nella vita dei loro studenti utilizzando questo tipo di processo. Poi ha mostrato loro il software di BIM Authoring e sono rimasti abbastanza basiti dall'integrazione dei due processi. Pietro, ovviamente, dopo la lezione, vedendo che gli studenti hanno partecipato attivamente e hanno conosciuto il BIM in qualche modo, ha cercato di capire quale fosse il problema e, secondo il suo pensiero, che possiamo tranquillamente fare anche nostro, i vecchi professori hanno le loro metodologie immobili e non riescono nemmeno a pensare all'ottimizzazione dell'abilità professionale di cui gli studenti avrebbero bisogno a causa del mondo professionale in evoluzione all'esterno. Questo problema, però, è lo stesso che ho avuto io quando sono passato dal disegno a china al CAD. Tant'è che ricordo che alcuni professori non accettavano gli elaborati eseguiti al CAD perché li volevano fatti a mano. Vedete un po' voi come vedere questa affermazione da parte dei professori che si sono messi di traverso di fronte a questo tipo di innovazione tecnologica, che comunque il tempo ha assegnato la bandierina del vincitore. E come allora il problema non è nelle nuove generazioni che non sono in grado di imparare, perché utilizzano strumenti trasversali come YouTube ad esempio, oppure facendo domande su LinkedIn, oppure come è capitato anche a me direttamente, mi hanno fatto una domanda su Twinmotion utilizzando il mio canale Instagram e mi ha fatto molto piacere aiutare questa studentessa. Ma tornando all'università, possiamo definire che il vecchio sentiero è ancora difficile da abbandonare. Ed allo stesso tempo, per troppe cose, siamo incatenati in un sistema di immobilità che non ha più alcun interesse a far evolvere il modo di fare le cose, a renderlo migliore, a renderlo più intelligente e che ci porterà magari un giorno in un mondo più sostenibile, sia dal punto di vista lavorativo che di vita vissuto. Un messaggio tra le righe che indico qua su Snap è che il mondo ha bisogno di un cambio di marcia. Nel mio settore questo cambio di marcia deriva dall'abbraccio delle nuove tecnologie e dall'utilizzo di queste nuove tecnologie per liberare le energie e dirigerle verso qualcosa che sia più importante di perdere tempo davanti a un computer a disegnare a un tecnigrafo digitale. La progettazione è ben altro e personalmente ho trovato nel BIM uno strumento che libera le mani, come ho appunto spiegato un bel po' di tempo fa, ovvero nella prima puntata di Snap. Questo pensiero di Pietro mi è piaciuto davvero tanto, vi lascio come sempre all'interno delle note dell'episodio il link per andare a capire di che si tratta ed approfondire lasciando magari un commento a questo articolo. Come si dice, quando ci si diverte il tempo corre veloce e siamo arrivati come per magia all'ultimo argomento di Snap, architettura imperfetta. Di che cosa parliamo come ultimo argomento? Delle tendenze per il 2022 del mondo delle costruzioni. Una delle tante riguarda appunto i gemelli digitali, che attualmente sono solo per i progetti più complicati, grandi e con un budget adeguato. L'attuale definizione di gemello digitale si applica quasi esclusivamente alle operazioni di costruzioni, in cui un gemello viene utilizzato per riportare i dati operativi e funge da comoda interfaccia per regolare le impostazioni dell'edificio o fare riferimento alle informazioni relative alla manutenzione del sistema dell'edificio. Tuttavia, c'è movimento per espandere la definizione di gemello digitale in quella di una sandbox virtuale, in cui un edificio e come viene utilizzato possono essere testati sia durante la progettazione che durante le operazioni di costruzione. Ciò rappresenta un cambiamento significativo nella progettazione e nelle operazioni di edifici e infrastrutture. Chiaramente questo è un paradigma ben diverso dalla prototipazione che viene effettuata in cantiere del progetto. Essenzialmente si tratta di fare una prototipazione virtuale del progetto per verificare se questo progetto risponde alle richieste e ai desiderata dei progettisti. La crescita prevista nel mercato dei gemelli digitali o la rappresentazione virtuale di un oggetto fisico è stato valutato in circa 10,3 miliardi di dollari nel 2021, mentre ci si aspetta qualcosa come 54,6 miliardi di dollari nel 2027, dati questi che parlano della crescente utilità di questa tecnologia. I proprietari di edifici, i gestori delle strutture e, naturalmente, i progettisti vedono tutte le opportunità di utilizzare i gemelli digitali per testare gli scenari del mondo reale prima digitalmente, prima che vengano implementati nel mondo fisico. Un esempio particolarmente interessante di gemello digitale che va ben oltre l'attuale focus operativo è stato intrapreso dalla Northern Railroad del Regno Unito. Attraverso un processo di replica digitale delle stazioni del Northern Railroad è stata sviluppata una metodologia di test che ha consentito di testare vari scenari di accessibilità con l'obiettivo di identificare aree problematiche e opzioni di circolazione alternativa in vari scenari di mobilità. Le versioni digitali di entità fisiche sono emerse anche nel metaverso, ovviamente, un mondo di realtà virtuale volto a ricostruire il mondo in cui viviamo. Anche gli edifici e le infrastrutture vengono creati esclusivamente per il metaverso, tuttavia l'attuale qualità del design lascia un po' a desiderare. C'è un'opportunità, e qualcuno direbbe necessariamente, per progetti di alto calibro nel metaverso. Un flusso di lavoro che consente ai contenuti visualizzati di farsi strada nel metaverso è un passaggio logico perché questa tendenza prende piede. La computer grafica e le capacità di visualizzazione stanno diventando sempre più realistiche, offrendo un'opportunità per l'impollinazione incrociata tra gli strumenti di visualizzazione utilizzati in architettura e quelli utilizzati dall'industria dell'intrattenimento. All'interno del settore del mondo delle costruzioni, gli strumenti di visualizzazione immersiva in tempo reale consentono uno storytelling di livello successivo, con un approccio cinematografico alla comunicazione tra designer, proprietari e pubblico. Notevoli le collaborazioni tra le aziende tecnologiche di visualizzazione 3D e realtà virtuale come Autodesk e Unity o Inkscape e Chaos, che alludono a una crescente domanda di esperienza in realtà estesa. All'interno dell'industria dell'intrattenimento, le società di produzione stanno incorporando non solo più componenti digitali più dettagliati nelle loro caratteristiche, ma molti studenti di architettura stanno iniziando la produzione di film, reclutati grazie alle competenze di design digitale. Un altro riferimento a un'associazione tra l'architettura e l'industria dell'intrattenimento è il ruolo della Pixar nella standardizzazione dei linguaggi nelle numerose applicazioni utilizzate per la modellazione, l'ombreggiatura, l'animazione, l'illuminazione e il rendering di risorse digitali. Le librerie di materiali USD consente ai progettisti di collaborare sulle stesse risorse e funge da aperte virgolette HTML per mondi virtuali 3D chiuse virgolette. Il trasferimento senza interruzione dei dati tra le piattaforme di visualizzazione indica un futuro in cui la creazione di esperienze cinematografiche dei progetti di edifici è accessibile, come lo è oggi il rendering in tempo reale. Il concetto generale di progettare per un futuro più sostenibile non è certamente nuovo, ma il modo in cui il progetto contribuisce a quel futuro continua a svilupparsi e migliorare. L'opportunità per la comunicazione del design non è piccola. Come ha osservato Edward Mazria, direttore esecutivo e fondatore di Architecture 2030, aperte virgolette, gli architetti e professionisti del design hanno un ruolo unico e fondamentale da svolgere. Diamo forma e influenziamo direttamente l'ambiente costruito in tutto il mondo. Siamo l'unico settore, al di là di tutti i confini politici e geografici, che influenzano immediatamente le emissioni globali. Chiuse virgolette. Questa è una frase che dovete tenere ben presente nella vostra testa quando progettate. Gli architetti si stanno rendendo conto che il carbonio è un problema, quindi una strategia di riduzione del carbonio per gli edifici deve tenere conto sia del carbonio incorporato, il carbonio emesso durante la produzione, il trasporto e la manutenzione dei materiali da costruzioni, ma anche il carbonio operativo, ovvero quello emesso come risultato delle operazioni di costruzione. Inoltre, non sono solo gli architetti a prendere in considerazione strategie di riduzione del carbonio. La consapevolezza del carbonio si sta spostando verso il basso del mercato, con costruttori di case, acquirenti di case e persino affittuari che considerano l'impatto ambientale del luogo in cui scelgono di risiedere. Il rapido aumento del costo dell'energia serve solo a rafforzare questa tendenza, con la consapevolezza che il carbonio e l'energia siano un imperativo ambientale, ma anche economico. C'è anche uno spazio per miglioramenti, tuttavia, quando si tratta di progettare praticamente per la sostenibilità. Le metodologie utilizzate per calcolare l'impatto del carbonio degli edifici, come la valutazione del ciclo di vita e la modellazione energetica per i calcoli energetici operativi, non si prestano a narrazioni visivamente accattivanti. Ma accelerate dalla pandemia globale, molte aziende, comprese quelle del settore del mondo delle costruzioni, hanno compiuto un cambiamento significativo verso un ambiente di lavoro remoto e o ibrido. Questo cambiamento ha immediatamente evidenziato la necessità di robusti strumenti e sistemi di collaborazione remota per mantenere i flussi di lavoro in assenza di comunicazione faccia a faccia e accesso a workstation ad alte potenze in ufficio. Durante la transizione, alcune apparecchiature e tecnologie sono rimaste indietro. I computer di casa erano generalmente laptop, ottimizzati per la portabilità, non per il lavoro pesante delle visualizzazioni architettoniche. Troppo spesso non riuscivano a tenere il passo con i requisiti delle GPU del software di progettazione, causando arresti anomali, flussi di lavoro ostacolati e frustrazione generale. Il costo delle apparecchiature con la potenza di calcolo necessaria, aggravato dalle catene di approvvigionamento che limitano la disponibilità di hardware per chi lavora in casa, è un problema decisamente serio. Una soluzione è il passaggio all'uso di PC domestici meno capaci, ma che siano in grado di accedere a macchine virtuali o in remoto utilizzando computer più potenti. Soluzione questa che permette di adattarsi ad ambienti di lavoro ibridi con dipendenti che lavorano sia a casa che in ufficio. Ritornando a bomba sul concetto di tecnologia applicata al mondo dell'architettura, conoscere le ultime tendenze del settore permette di avere un vantaggio di primeggiare e persino guadagnare quote di mercato. Rimanere informati non è certo facile, ma alla fine ripaga, e qui su Snap è proprio quello che cerco di fare, mantenendo informato l'architetto delle tecnologie emergenti e di quello che può tornare molto utile nella sua professione, appunto per rimanere avvantaggiati nel proprio mercato di riferimento. Direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e che fa parte del network Random Radio, la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.